Buon pomeriggio ormai verso sera. Insomma, sono contenta di parlare dopo queste belle immagini dell'Azerbaigian che hanno evocato un po' le atmosfere di questo paese bellissimo, che è anche più vicino a noi in realtà di quanto non possa emergere da queste immagini. Insomma, che spero potrete visitare presto. Intanto ringrazio gli organizzatori per questa opportunità di tornare a Perugia, che è sempre un piacere. Perugia che ha già, insomma, ospitato eventi legati ai rapporti con l'Azerbaigian in passato, quindi anche con l'assessore Fioroni, l'assessore Severini, e abbiamo avuto modo già con il dottor Faloci di cominciare un dialogo che speriamo dopo la visita oggi con l'ambasciatore Ahmadzadeh possa proseguire al meglio. L'ambasciatore vi ha tracciato già un quadro molto, molto ampio e dettagliato del paese, al quale io aggiungerò soltanto qualche elemento che possa essere utile o di interesse da un punto di vista, diciamo, imprenditoriale ed economico. Quindi insomma, trascurerei un po' gli aspetti politici, macroeconomici, perché diciamo, già i dati che vi ha fornito l'ambasciatore sono già molto, molto ampi. Quindi, come accennava Andrea Fraisi, io sono il presidente della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana, che è una camera bilaterale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, del governo italiano, del Ministero della Giustizia dell'Azerbaigian. È stata costituita come, diciamo, come strumento giuridico nel 2012 e ha avuto riconoscimento nel 2015. Quindi adesso è nel pieno delle sue attività, tra il 2015 e inizio 2016. Quindi proprio perché essendo l'Italia il primo partner commerciale dell'Azerbaigian, mancava questo strumento, diciamo, di connessione tra i mondi imprenditoriali dei due paesi, ed è stato deciso, insomma, di fondarlo. Sono dei soci fondatori, ma sono molte società che, diciamo, si sono unite, sia italiane che azerbaigiane, adesso in maniera sempre più bilaterale. E quindi in questa prospettiva adesso vi darò qualche cenno ulteriore. L'ambasciatore ha già citato alcuni dati che io comunque sempre inserisco diciamo, nelle mie presentazioni, perché il riferimento, per dire, al suffragio universale nel 1918, al fatto di essere stata la prima repubblica democratica nel mondo islamico, sono tutti dati che, pur non essendo strettamente legati ad a tematiche economiche, però danno un quadro di quale sia, insomma, il paese, qual è il quadro di riferimento del paese, anche dal punto di vista normativo che si rifà a sistemi di diritto civile, a sistemi europei, per cui che l'imprenditore in ogni caso ha interesse a conoscere nella valutazione generale del paese, anche come mercato. Ecco, la valuta locale è il manat, che attualmente ha un cambio intorno ai 50 centesimi di euro. Ha subito negli ultimi anni una svalutazione, quindi, diciamo, in passato il cambio era 1 a 1, quindi capirete che, insomma, è diventato per noi più favorevole, ma insomma c'è stata una storia negativa legata al prezzo del petrolio, ma diciamo, la vogliamo lasciare anche alle spalle. Sulla posizione geografica, gli aspetti salienti sono stati evidenziati già dall'ambasciatore, e effettivamente si trova proprio al crocevia tra i due continenti, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista, diciamo, oltre che culturale, ma anche commerciale e logistico. Un aspetto che amo sempre mettere in evidenza dell'Azerbaigian, e questa è una slide che non manca mai nelle mie presentazioni, perché amo particolarmente questo dato, è che non è un paese, a volte se ne parla come un paese emergente, come se fosse un paese che si affacci, insomma, a un'economia sviluppata oggi, come altri paesi, altre zone geografiche, magari del Golfo. In realtà l'Azerbaigian ha una fortissima e radicata tradizione industriale che nasce già alla metà dell'Ottocento. La prima estrazione industriale del petrolio, elemento che pochi conoscono, è stata avviata proprio in Azerbaigian, dove l'impresa Nobel ha creato anche le sue fortune. Quindi è un paese che ha una vocazione e una storia anche fortemente industriale, al di là della storia millenaria che insomma lo contraddistingue. Quindi è un paese. Non lo definirei un paese emergente, è un paese che è uscito da un sistema economico legato all'Unione Sovietica che lo aveva delegato a produrre una certa tipologia di beni di cui è per fortuna molto ricco, quindi idrocarburi in generale, quindi il petrolio in particolare, e anche alla produzione agricola in parte, per cui non ha avuto modo di sviluppare altri settori dell'economia. Si è trovato negli ultimi 20 anni invece a sostenere uno sviluppo particolarmente impressionante, ma quindi a mettersi in pari per quanto riguarda gli altri settori economici. Però è una realtà anche economicamente, dal punto di vista imprenditoriale, molto forte e molto sviluppata, quindi un mercato locale molto forte. Adesso qualche dato, proprio così me l'ha dato già l'ambasciatore. Io vi voglio dare qualche dato del 2015, in realtà, non perché non abbia i dati successivi, ma perché dal 2015 in poi c'è stato, diciamo, l'effetto della crisi del prezzo del petrolio che ha colpito un po' tutti i produttori, ha colpito anche l'Azerbaigian. Quindi per me i valori negli ultimi 2 anni, che pure insomma, stanno risalendo, non sono poi indicativi, possono essere fuorvianti perché sono dovuti ad un elemento molto forte che ha influito sia sull'economia del paese e sull'interscambio con l'Italia in maniera un po' anomala, per cui essendosi ristabilizzato il prezzo del petrolio ed essendo previsto, per quello che vi diceva prima l'ambasciatore, anche come produzione, una stabilizzazione e anzi un aumento degli introiti, preferisco fare riferimento a quello che è, diciamo, lo specchio, l'immagine dell'Azerbaigian, come dovrebbe essere oggi e a quale sta nuovamente puntando. Abbiamo detto una popolazione inferiore ai 10 milioni, ma un mercato molto interessante perché molto ben collegato ai paesi limitrofi. Comunque, da queste charts si evidenziano, diciamo, i settori che compongono il GDP. Cioè il prodotto interno lordo dell'Azerbaigian: l'industria in primo luogo, le costruzioni, il commercio, agricoltura e poi il terziario anche in forte aumento. Quindi abbiamo un PIL che era intorno ai 53 miliardi di dollari nel 2015, che adesso un po' ristretto per via di questi dati che vi dicevo, ma in crescita nuovamente. Per quanto riguarda la diversificazione di cui faceva cenno l'ambasciatore, il settore non oil, come diceva, sta crescendo in maniera nettissima. Se vediamo in quel grafico in cui diciamo, la parte oil è quella in rosso e la parte non oil, diciamo, la percentuale di PIL costituita dalla parte non oil è quella in azzurro, vediamo che c'è stata una crescita notevolissima e anche tendenzialmente in ulteriore crescita. Quali sono gli aspetti positivi che dicevamo prima, che già venivano accennati? Quindi c'è un grandissimo mercato che circonda l'Azerbaigian e al quale l'Azerbaigian è collegato in maniera molto, molto diretta. E anche da un punto di vista geografico è molto più vicino di quanto, a meno che non di là di quelli che ci sono stati, di quanto normalmente si immagini, perché è sotto la Georgia, quindi è molto vicino all'Europa, diciamo, è al limite di questa, quindi è facilmente raggiungibile da gran parte, diciamo, dai paesi che costituiscono i principali mercati mercati mondiali, e c'è un accesso a un bacino di circa 270 milioni di consumatori al di là dell'Azerbaigian stesso, e questo è ulteriormente rafforzato da questa politica a cui si accennava di investimento e di rafforzamento delle infrastrutture. Quindi la logistica è uno dei settori di maggiore importanza perché sta enfatizzando questo aspetto del posizionamento del paese in modo da renderlo veramente l'hub logistico e non solo di tutta l'area, quindi hub di transito e sede anche ottimale per eventuali attività produttive. Da lì potendo raggiungere facilmente i mercati limitrofi e, a seconda del settore, mercati anche molto interessanti, come può essere la Russia, che assorbe attualmente già la gran parte della produzione agroalimentare azerbaigiana, considerata peraltro di notevole pregio in Russia, quindi con dei margini molto interessanti che in Europa non sono, diciamo che in Europa occidentale non esistono, quindi può essere interessante in quel senso, ma anche per altri via, non soltanto il confine con l'Iran, ma anche gli ottimi rapporti e le infrastrutture esistenti con l'Iran anche consentono un accesso a quel mercato, che pur essendo autarchico in qualche modo, perché insomma cresciuto lontano, cresciuto durante gli anni dell'embargo, quindi producendo molto, in realtà poi è un bacino di talmente tanti consumatori che è di sicuro interesse per l'export. Non soltanto l'Iran, Afghanistan e Iraq anche sono estremamente vicini e quindi possono essere di interesse, come può essere di interesse dell'Azerbaigian per posizionare una produzione o anche una sede logistica in entrambi i sensi. Questa è soltanto così un'immagine, ma era immaginabile visivamente il vantaggio della Via della Seta per l'Azerbaigian. Rispetto alle rotte tradizionali per il transito delle merci, insomma, non mi ci soffermo più di tanto perché è cosa nota e cosa evidente. L'Azerbaigian svolge un ruolo importante in questo contesto. Quindi abbiamo detto grandi infrastrutture, porto, non vi trattengo ulteriormente su questo punto, invece arrivo alla parte che poi più mi compete, che è quella di quale sia, diciamo, il clima imprenditoriale e che possano trovare gli imprenditori italiani, quali possano essere le opportunità e le modalità più consone per l'approccio e l'accesso al paese. Intanto qualche così, giusto visivamente, qualche marchio e logo che voi insomma riconoscerete di grandi società internazionali che operano in Azerbaigian da moltissimi anni. Oltre alle compagnie petrolifere che insomma, con grande successo stanno operando in Azerbaigian già da più di 20 anni, ci sono insomma, anche realtà industriali legate all'ICT, ai servizi, quindi è un paese dove già molti operano con grande successo. Focalizziamoci un attimo sull'Italia. Anche qui, scusatemi, ma diciamo, voglio sempre fare riferimento a un interscambio precedente, perché è vero che, come diceva l'ambasciatore, giustamente c'è stata una fortissima crescita nell'ultimo anno, però è anche vero che l'interscambio aveva conosciuto diciamo, dei numeri non consoni. E allora, per darvi un'idea più realistica di quello che possa essere l'interscambio, diciamo che il 2015 è stato intorno ai 5 miliardi e mezzo, 6 miliardi nel 2014, nel 2013 avevamo raggiunto gli 8 miliardi di interscambio, quindi, e l'Italia ha sempre mantenuto la sua prima posizione questo invece arriva fino al 2017, su questo perché non ci sono i numeri, ma solo le quote, quindi ve l'ho lasciato. L'Italia ha sempre mantenuto negli anni, vedete 2013, 2014, 15 e 16, come cliente l'Italia è al primo posto, con una quota che è tra il 25 e il 20% del totale dell'export dell'Azerbaigian. Quindi di questo possiamo, siamo fieri, contenti e vogliamo però che sia sempre di più reciproca questa, diciamo, questa amicizia e questo rapporto economico che ci lega. Certo è difficile compensare diciamo, gli introiti e i valori del petrolio, però insomma, ci possiamo provare. Quindi l'Italia si attesta. Adesso siamo intorno al quinto, sempre tra il quinto e il sesto fornitore dell'Azerbaigian, che non è male, però possiamo, insomma, possiamo lavorare in questo senso e stiamo sicuramente cercando di lavorare in questo senso. I settori di principale che compongono l'export italiano sono un po' quelli tradizionali. In primo luogo la parte dei, diciamo, dei macchinari, poi il design arredamento, quindi macchinari apparecchiature elettroniche in primo posto, automotive anche, design, arredamento e design, che sono quindi mobili, sono sicuramente una voce importante, e oltre alla moda naturalmente, quindi ai nostri classici prodotti di Made in Italy. Localmente esistono anche delle aziende italiane che, come vi accennavo, lavorano stabilmente, con delle loro sedi, in primo luogo le grandi società di ingegneria, di cui alcune, diciamo, venivano già citate prima, dall'ambasciatore della Technip Italy, alla Maritecnica, alla Saipem, che ha un'importantissima sede a Baku, molto, molto consolidata, insomma, e lavora molto bene, e ha avuto anche grosse commesse localmente, che sta portando avanti molto, molto bene. In questo momento architettura e design un po' meno, ma comunque logistica e trasporti, anche hanno lavorato molto negli anni nelle costruzioni e infrastrutture, ma soprattutto il dato più rilevante e che sfugge però alle statistiche ufficiali, a quelle del Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero degli Esteri, è quella delle piccole e medie imprese. E io, facendo avanti e dietro dall'Azerbaigian, insomma, frequentando, abbiamo la sede sia a Roma che a Baku, quindi siamo operativi su due paesi, ma soprattutto vivendo, diciamo, i due paesi, ho incontrato, incontro, incontriamo centinaia di piccole e medie imprese italiane che, sfuggendo a questi grandi numeri, in realtà lavorano perché magari non si stabiliscono, però hanno delle commesse, lavorano per clienti stranieri o azerbaigiani, ma comunque sempre per committenze azerbaigiane in loco. Quindi c'è un continuo scambio. Possono normalmente, molto nel settore delle costruzioni, dell'architettura, perché portano know-how e materiali italiani, richiesti sul mercato. Quindi è un rapporto bilaterale che è molto, al di là dei numeri appunto delle grandi società, è tenuto molto vivo dalle piccole e medie imprese italiane. Cosa serve anche sapere un po' l'imprenditore nel caso volesse avviare un'attività in Azerbaigian? Innanzitutto non è, posso anticipare in via generale, non è complesso, anzi, essendo un paese che ha, diciamo, ri è ripartito pochi anni fa, tutto sommato, quindi sono 25 anni circa dall'indipendenza. Con un sistema normativo e regolamentare ex novo, bisogna dire che è molto avanti nell'eliminazione della burocrazia e in particolare la parte relativa alla costituzione di soggetti giuridici in Azerbaigian è molto semplificata, ci sono varie modalità, si può aprire una succursale, un ufficio di rappresentanza oppure entrare come partecipando in una società già esistente o costituire una nuova società, realizzare una joint venture contrattuale o societaria con una realtà locale. Quindi ci sono varie modalità, tutte però molto simili tra loro come fase realizzativa e posso dire per esperienza diretta che effettivamente il tempo di costituzione di una società è di 3 giorni. Se ci aggiungiamo anche il tempo delle traduzioni, notarili, timbri, diciamo in una settimana. Si ha una sede operativa dal punto di vista, diciamo, giuridicamente e legalmente valida sul territorio, il che sicuramente è un aspetto positivo per chi guardi al paese per le proprie attività. Ci sono varie tipologie di società, le joint stock companies che sono simili alle nostre, diciamo, società per azioni, due tipi, adesso non vi voglio tediare su questi aspetti più tecnici. La tipologia più spesso usata dall'investitore straniero è la limited liability company, che è una sorta di società a responsabilità limitata. Che non prevede peraltro capitale minimo, quindi insomma, è possibile costituirla anche con uno sforzo no, non eccessivo. Poi ci sono le general partnership e limited partnership, però quelle sono come le società di persone nel diritto italiano, quindi insomma, più difficilmente vengono utilizzate, conviene andare sulla forma responsabilità limitata. La fiscalità, proprio un cenno brevissimo, è un paese con una fiscalità comunque più favorevole rispetto a quella italiana, ma no, questo non sarebbe difficile. E quindi no, per le aziende, per le società è al 20%, la cosa per le persone fisiche è al 14%, poi c'è anche un regime no, semplificato. La cosa interessante è quella dell'andamento dell'aliquota. Che vedete discende quindi dal 27% nel 2003 piano piano con con il miglioramento delle condizioni anche economiche del paese, la situazione economica e finanziaria del paese, quindi la pressione fiscale va a diminuire e tendenzialmente va a diminuire. Per ora è questa che voi vedete, diciamo, non è stata ulteriormente ritoccata, però non si prevedono. Non si prevedono aumenti a breve. Alcuni settori sono totalmente defiscalizzati, come il settore agricolo, che può essere interessante, e poi c'è tutto il mondo dell'oil and gas legato ai grandi contratti che sono diciamo, a monte dello sfruttamento del petrolio e del gas, che godono di una particolare regime anche lì. Detassato anche per quanto riguarda dazi e quindi imposte dazi sui macchinari le finalizzate macchinari e prodotti legati a questi contratti. Quindi anche quello è un settore diciamo, che gode interamente di un incentivo, di un beneficio che è stato accordato inizialmente, che è rimasto in vigore per tutto il settore, infatti ha avuto uno sviluppo eccezionale. Soltanto un cenno, l'Azerbaigian ha sottoscritto la maggior parte dei trattati internazionali, in particolare, tornando alla fiscalità, trattati contro le doppie imposizioni con l'Italia in particolar modo, ma con moltissimi paesi. Interessante anche il trattato per la protezione degli investimenti, che va però comunque ad aggiungersi ad una legge sugli investimenti stranieri che nel paese è estremamente valida e a tutela dell'investitore. Poi tutte le altre, anche le altre principali convenzioni internazionali, come quella per la vendita di beni mobili di Vienna che vedete citata sull'arbitrato, sono state tutte, cioè, firmatario di tutte queste convenzioni. Il che, come dire, crea un quadro di sicurezza in ogni caso ulteriore per l'imprenditore che sia interessato. Controllo il tempo perché non vi voglio tenere troppo, però ho anche un tempo limitato. Brevemente, quali sono diciamo, gli aspetti positivi? Perché l'Azerbaigian? Posizione l'abbiamo detta, stabilità politica finanziaria non se ne è parlato, proprio un cenno. Effettivamente, al di là della stampa che a volte così non dipinge l'Azerbaigian in maniera veritiera, non tutta la stampa, ma insomma molta della stampa, è un paese dove la stabilità è un dato di fatto, ma non è un dato negativo, è un dato positivo, nel senso che è pur vero che il presidente attuale, chiama Aliyev, è al suo terzo mandato e quindi e c'è una stabilità nelle persone, nei referenti nel governo, ma questo non è segno di poca democrazia intesa nel nostro senso, è perché il paese si è ricostruito, è in una fase di grande sviluppo negli ultimi 20 anni, per cui è una stabilità necessaria e che il popolo stesso sceglie perché effettivamente, questo lo dico anche per diretta testimonianza, effettivamente vota in massa diciamo, per i rappresentanti del governo che ritiene possano essere o siano gli unici o i migliori per andare avanti in questo processo che sta portando l'Azerbaigian da paese piccolo, perché è un paese, diciamo, territorialmente piccolo e meno conosciuto, diciamo, fino a qualche anno fa, ad un paese che, insomma, interagisce alla pari con paesi, diciamo, territorialmente e come popolazione più grandi e importanti sullo scenario internazionale, insomma, dice la sua in maniera anche molto, molto autonoma, che è un'altra caratteristica del paese, di essere molto indipendente e avere ottimi rapporti con. Ecco, questo anche non l'ha citato l'ambasciatore, lo dico io, ma l'Azerbaigian ha l'unicità e che lo distingue, secondo me, da tutti, perché ha degli aspetti in comune con altri paesi della regione, ma ha un aspetto che è veramente unico, che è quello di avere ottimi rapporti diplomatici e commerciali, ma soprattutto diplomatici, con mondi tra loro diversi e contrapposti, quindi con l'Iran, con cui ha ottimi rapporti anche, insomma, etnici in parte, e Israele allo stesso tempo, quindi col mondo con la Russia, il mondo dell'Unione Sovietica, con l'Europa, con gli Stati Uniti. Ma non solo, insomma, poi si estende, grazie anzi alla presenza dell'ambasciatore in Argentina per qualche anno, insomma, i rapporti tra l'America Latina e l'Azerbaigian, pur così distanti, invece sono molto, molto validi. Infatti, insomma, quando ho saputo che, insomma, fosse stato nominato lui, ho sperato che portasse, come infatti è stato, insomma, la sua energia nei rapporti bilaterali anche all'Italia. Insomma, è stato così. Poi avete visto che con questa capacità di esprimersi in italiano e questa conoscenza che ha dell'Italia, insomma, anche le comunicazioni hanno visto un miglioramento incredibile. Quindi paese molto aperto e ottimi rapporti con più interlocutori diversi, che appunto anche dal punto di vista commerciale crea un mercato molto competitivo, perché effettivamente ci sono un po' tutti anche a contrastare il ruolo dell'Italia come partner. Il clima è favorevole e ospitale in tutti i sensi. Climaticamente l'Azerbaigian è simile all'Italia perché siamo più o meno alla stessa altezza, l'Italia centrale, diciamo, quindi noi tra Roma e Perugia più o meno ci siamo, centro-meridionale anzi. E risorse ne abbiamo un pochino viste in questo video, ma quindi abbiamo detto grandi risorse agricole, territorio bellissimo e ancora in parte in via diciamo, di sfruttamento più moderno. Come costi di forza lavoro, questo è un aspetto che può interessare. L'Azerbaigian non è un paese dove andare solo per risparmiare sulle risorse, perché non sarebbe giustificato in quel senso, perché è un paese che chiaramente ha il costo lavoro inferiore rispetto all'Italia, ma anche lì ci vuole poco. Però è un paese dove comunque esiste un sistema previdenziale diciamo, che tutela il lavoratore, quindi ci sono diciamo, dei salari che sono molto più bassi rispetto, per adesso sono più bassi rispetto ai nostri, però non è un paese a basso costo, per cui non può essere, però i costi sono contenuti e la qualità anche della forza lavoro locale è buona, per cui si può essere anche questo un motivo ulteriore. Le infrastrutture l'abbiamo detto e quindi passerei rapidamente. Quali sono i requisiti per lavorare in Azerbaigian? Questo è un po' il mantra che io ripeto sempre: eccellenza, innovazione e motivazione. Questi tre punti, perché è un paese che pretende molto in termini di qualità, cioè vuole sempre l'eccellenza in quello che acquista o che produce localmente con investitori e partner stranieri, deve essere sempre qualcosa di innovativo, quindi lo stato dell'arte già è poco, ci vuole l'innovazione, infatti in alcuni settori è veramente all'avanguardia, nel settore dell'ICT l'Azerbaigian è un paese sorprendentemente, per chi non lo sa, molto molto avanzato. E anche la motivazione, perché è un paese che ha anche le sue complessità, è un mercato piccolo, perché è un paese piccolo, quindi che apparentemente sembra dare spazio a tutti, in realtà ha anche delle dinamiche complesse, nel senso lo spazio poi è necessariamente limitato e va ben individuato, e bisogna anche presentarsi con una strategia già ben sviluppata e con molta pazienza e motivazione. Ecco, il mordi e fuggi non parla, in questo senso parlo di motivazione. Invece, con un po' di insistenza e creando anche delle relazioni con imprenditori locali, che poi possono veramente dare anche grandi soddisfazioni a livello personale, allora l'Azerbaigian, insomma, va bene. E è molto importante l'attenzione al cliente, la cura al cliente, perché questa è particolarmente apprezzata. Le aziende italiane che frequentano l'Azerbaigian, da quello che abbiamo, insomma, che raccogliamo, accolto noi in questi anni, lo immagino come un paese, o lo percepiscono come un paese ricco di opportunità, un paese in forte crescita, un paese dove la competizione è molto forte, che è assolutamente vero, come dicevo, e un paese, e qui diciamo, gli aspetti combaciano, in cui i rapporti personali sono fondamentali, per cui se si decide di lavorare con l'Azerbaigian è molto importante che una persona specifica dell'azienda sia quella che poi va più volte, ritorna, mantiene i rapporti, non, quindi creare una base di amicizia, diciamo, nel rapporto di business è molto molto importante. Ci sono stati, abbiamo detto, degli eventi recenti che hanno così colpito un po' tutti i produttori di petrolio, hanno colpito molto l'Azerbaigian, che era in una fase di grandi investimenti, di grande fulgore, e quindi ha portato negli ultimi 2 anni ad un rallentamento della crescita, oltre a una svalutazione della valuta locale. Ma è stata un'occasione veramente che l'Azerbaigian ha preso. Accolto con grande fermezza e grande capacità, che ha colto un'opportunità di veramente diversificare la propria economia, quindi fare lo sforzo che mancava, perché è ovvio che con gli introiti del petrolio a 100 dollari al barile, insomma, sì, c'era una programmazione, ma non era poi così. Invece è stata un'occasione veramente di grande crescita, di una sferzata anche all'economia, quindi una campagna di riforme che stanno continuando. Sono 2 anni che praticamente io ricevo il bollettino delle riforme dall'Azerbaigian, e ne ricevo continuamente, quindi dobbiamo sempre informarne i nostri contatti e prenderne atto. Riforme che poi non rimangono solo su carta, ma vengono poi messe in pratica. Questo lo stiamo verificando. Quindi il prezzo del petrolio si è stabilizzato, abbiamo detto, queste riforme stanno dando già dei frutti, perché erano delle riforme sicuramente utili e necessarie, sia economiche ma anche normative locali, anche di gestione un po' dell'economia. Quindi diciamo che il momento di muoversi verso l'Azerbaigian è di nuovo ora, perché quando 2 anni fa c'era una specie di corsa all'oro, tutti volevano andare, adesso c'è stato questo momento di calo. Prima che riparta che si sparga la voce così come stiamo facendo, è il momento forse di riprendere i rapporti, o averli mantenuti in questa fase, che è stato importante per chi li ha mantenuti, insomma, riprenderli e guardare l'Azerbaigian come paese di grande interesse, dove c'è un'imprenditoria molto sviluppata e molto 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 ben radicata. E questo lo dico perché a volte ho visto degli imprenditori italiani avere delle aspettative un po' diverse dalla realtà, cioè pensare di andare ad insegnare qualcosa, o ecco, non è questo il paese adatto, perché è un paese assolutamente con un manager, soprattutto in prospettiva, con un management che viene da studiato nelle migliori università del mondo, che è molto preparato ed è molto, insomma, conosce il suo mercato, e quindi con cui è indispensabile interagire. Bisogna, anzi, la scelta del partner locale è molto molto importante. C'è un dato fondamentale, gli incentivi agli investimenti. C'è un incentivo, scusate, mi sono un po' dilungata, adesso proprio rapidamente qualche cenno. Tra i vari incentivi c'è per gli investitori stranieri un 50% di, non solo stranieri e locali, quindi per gli investimenti nuovi in tutto il paese, territorialmente, 50% di esenzione da tasse e dazi in questa quota, mentre in alcuni settori, in alcune zone, e parchi industriali in particolare, c'è un'esenzione totale per 7 anni da qualunque, di nuovo, tassa o dazio all'importazione sui macchinari anche legati al progetto. E quindi ci sono delle opportunità veramente, veramente molto, molto valide per poter posizionare delle attività produttive nel paese usufruendo di questi investimenti, di questi incentivi. L'agricoltura, che già è un settore, avevamo detto, defiscalizzato, sta vedendo una fase di boom, proprio direi, di sviluppo, perché il governo sta spingendo molto anche a sostegno dei produttori locali, perché anche la situazione russa con le sanzioni, sta rendendo più difficile anche l'export dell'Italia diretto verso la Russia, mentre una produzione in Azerbaigian, non soltanto dall'Italia, ma anche da parte di altri paesi in partnership locale, potrebbe essere un motivo di incentivo. Il paese ha una vocazione, una tradizione agricola notevolissima, quindi l'esistenza di parchi agricoli con particolari incentivi, gli incentivi generali, governativi e questo altissimo potenziale sia nella produzione che nella commercializzazione, perché è importante, si potrebbe usare anche i canali distributivi già esistenti verso la Russia in particolare, ma non solo, anche i paesi del Golfo da parte dei partners locali, quindi l'agricoltura è un settore da tenere presente. Anche nell'industria, partnership industriali, ci sono prodotti, molti settori richiesti, molte tecnologie richieste, ad esempio negli imballaggi, faccio un esempio. L'industria petrolchimica è chiaro, è la prima a essere sviluppata perché per la presenza delle materie prime, ma tutto ciò che serve anche questa industria, l'automazione industriale in generale, l'agroindustria, quindi la trasformazione della produzione agricola, la trasformazione, il packaging della produzione agricola. Ci sono moltissimi settori che poi possono essere esaminati singolarmente, a seconda dell'interesse. Per quanto riguarda le information technology e la comunicazione, è un paese all'avanguardia, come vi dicevo, proprio ieri c'era una firma con la Cisco, non so se ha visto l'ambasciatore, con la Cisco da parte del Ministero delle Alte Tecnologie, delle Comunicazioni e Alte Tecnologie del Paese, per una ulteriore modernizzazione del sistema informatico-informatizzato pubblico. Devo dire che Azerbaijan, che ha una piattaforma informatica che è stata sviluppata dall'Azerbaijan, che devo dire molto, molto valida, che si chiama ASAN, che è stata anche presentata, aveva avuto un premio quest'anno internazionale. Ed è stata anche presentata qui in Italia al ministro Madia, quindi come scambio nella pubblica amministrazione. Quindi è un paese che sviluppa tecnologie per l'informazione. Quindi un altro settore dove le partnership possono essere molto utili. Il turismo è un altro settore in fortissima crescita, è un paese interessantissimo, cioè sia incoming che outgoing. È un paese interessantissimo, può essere dove stanno anche investendo in alcune strutture, sia ricettive legate al turismo, quindi ci c'è spazio sia per partecipare allo sviluppo di queste infrastrutture, sia come luogo per creare delle partnership con tour operators azerbaigiani. L'Italia è comunque tra le destinazioni favorite E quindi insomma, si possono creare delle sinergie importanti in questo settore. Costruzioni, avete visto dal video questo bellissimo, ormai che è l'icona, un edificio icona di Baku, progettato da Zahra Hadid, l'Haidar Aliyev Center, bellissimo, ma ci sono molti progetti. Il settore delle costruzioni ha visto una fase adesso un po' più di rallentamento, però insomma, dovrebbe poi riprendersi pian piano, anche perché moltissimo è stato fatto, anche per tutti i grandi eventi che sono stati, che erano ospitati da Baku, sono state costruite infrastrutture e edilizia, di particolare pregio, quindi molto è stato già fatto, ma ancora qualcosa c'è da fare. Molte fiere, Baku è una sede di fiere internazionali interessanti non solo per il mercato interno, ma anche per il Caspio, perché attirano visitatori istituzionali e professionali da tutta l'area. La più importante è la fiera dell'olio in gas, diciamo, ma non solo. Baku Tel, che è quella delle comunicazioni che vi dicevo, Baku Build per le costruzioni in ottobre. Noi come Camera di Commercio organizziamo spesso delle opportunità anche in forma collettiva, in forma singola, anche lì c'è in particolare farà Baku Build e Oil and Gas quest'anno. Come ultima cosa, quindi una fiera, poi vi segnalo una fiera che stiamo organizzando noi per la parte del padiglione italiano, col supporto del Ministero dell'Agricoltura dell'Azerbaigian e l'Ambasciata dell'Azerbaigian d'Italia a Baku e anche con ICE, che si terrà a maggio di quest'anno. Quindi potrebbe essere un'occasione per un primo passo in Azerbaigian. C'è anche appunto la forma collettiva con un costo molto, molto limitato, con una postazione nell'area collettiva o con stand separato. Questo riguarda sia il food and beverage, quindi sia tutta la parte alimentare, tutto, diciamo, enogastronomica in generale, quindi i vini, e anche la parte agricola, tecnologie agricole e macchinari legati e servizi legati all'agricoltura, inteso come allevamento, quindi ad ampio raggio. È stata una scusa, ho parlato un po' rapidamente cercando di toccare un po' tutti gli argomenti che erano così rimasti ancora da approfondire. Per qualsiasi informazione ulteriore o approfondimento restiamo a disposizione, poi lascio chiaramente anche attraverso gli organizzatori i nostri recapiti e quindi anche per qualche domanda se ci sarà tempo poi vi ringrazio.